Anche oggi siamo in compagnia di Loris Ramponi, il nostro animatore degli itinerari di Brescia Museo a cielo aperto, e siamo pronti a scoprire un nuovo percorso sorpresa tra le vie della nostra città.
Salve a tutti, eccoci qua, benissimo. Allora, sì, anche oggi chiudiamo gli occhi, come al solito se non stiamo guidando ovviamente, e cerchiamo di indovinare a quale zona del centro città corrisponde la descrizione che tra breve inizierò a proporre ai nostri ascoltatori.
Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che ogni settimana Loris ci propone un tragitto a sorpresa nel cuore di Brescia, per invitarci poi a rifarlo successivamente durante una bella passeggiata proprio tra le vie che sono state descritte.
Allora, magari ricordiamo ai nuovi eventuali ascoltatori che le registrazioni di alcune di queste trasmissioni sono disponibili sul sito www.tesorivicini.it, così le potremo riascoltare mentre rifacciamo lo stesso itinerario in esse descritto.
Oggi proponi l'itinerario numero 8, si intitola Pietre e acque del passato. E allora, da dove partiamo?
Allora, il punto di partenza di oggi è piuttosto originale. Proviamo a guardare sotto i nostri piedi.
Non dirmi che torniamo sottoterra. Proprio nel precedente tragitto ci hai parlato degli itinerari della Brescia sotterranea.
Non andiamo questa volta nelle gallerie sotterranee, ma dobbiamo cercare, per poi osservarlo, un particolare che appare nel luogo dove ci troviamo. Tra le pietre sulle quali stiamo camminando ce n'è una che ci porta indietro nel tempo, in un viaggio non di pochi decenni, neppure di secoli, ma di milioni di anni.
Questa volta ne ha fatta proprio tanta di strada la nostra immaginaria macchina del tempo. Speriamo di non restare in panne, però.
Andiamo a ritroso nel tempo di ben 200 milioni di anni. A quell'epoca il nostro territorio era sommerso da un mare dal quale affioravano delle isole basse, un ambiente simile a quello che oggi troviamo alle Bahamas.
Bello, non mi dispiacerebbe andare su quelle calde isole dell'Atlantico. Ma senti un po', se i dinosauri si sono estinti 65 milioni di anni fa, vuol dire che 200 milioni di anni fa c'erano ancora questi rettili giganteschi? Vivevano forse su queste isole del passato di cui ci stai parlando?
Non c'erano dinosauri sulle isole, ma si trovavano altri esseri viventi che poi si sono comunque estinti. Sulla pietra che dobbiamo cercare tra le rocce sotto i nostri piedi c'è l'impronta di una conchiglia. Questa ci informa dell'esistenza di un animale marino che viveva milioni di anni fa nell'ambiente che oggi corrisponde al territorio bresciano.
L'itinerario di oggi parte da questa pietra misteriosa come il punto dal quale iniziamo la nostra camminata. Ma poiché abbiamo fatto un lungo viaggio a ritroso con la nostra macchina del tempo, cosa ne dici ora di tornare ai giorni nostri? Così cominciamo a fare due passi nel presente.
Va bene, va bene. Allora parleremo alla fine del percorso di questa pietra, così rimarrà ancora un po' avvolta nel mistero, assieme al punto da dove parte l'itinerario odierno. Lasciamo alle nostre spalle questa pietra che abbiamo appena calpestato e scendiamo lungo il vialetto dove ci troviamo. Poco dopo costeggeremo una ringhiera all'interno della quale si cela una preziosa risorsa per tutti noi.
Questa risorsa di cui ci parli, che si trova all'interno del recinto, si vede in superficie o è nascosta?
Non ti posso dire altro, se non ciò che può alimentare la tua curiosità. Questa risorsa ci dà lo spunto per parlare dell'antica Brixia.
Come al solito, le domande senza risposta si stanno accumulando e ci portano tutte indietro nel tempo. Prima a 200 milioni di anni fa ed ora a 2000 anni fa.
Beh, come al solito devi avere pazienza, perché siamo solo all'inizio dell'itinerario. Lasciamo alle nostre spalle la recinzione e prendiamo le prime scalette che scendono sulla destra. Così raggiungeremo un cancello. Appena usciamo dal cancello ci troviamo su un marciapiede. Proseguiamo a sinistra e percorriamolo tutto. Sarà un lungo tragitto che ci porta anche questo indietro nel tempo.
Ci risiamo. Questa volta la lancetta del tempo quale epoca ci indica?
Quarto decennio del Novecento.
Come sei complicato, Loris. In questa puntata stai proprio dando i numeri. Facciamo il riepilogo dei luoghi dove ci siamo fermati nel giro di pochi istanti, scendendo dalla nostra macchina del tempo. Prima 200 milioni di anni fa, poi 2000 anni fa ed ora siamo nel 1940. Inutile che ti chieda spiegazioni, vero?
Non esattamente l'anno 1940, ma intanto segnati le domande, perché poi faremo visita in tutte queste epoche del passato di Brescia. Siamo sempre sul marciapiede che abbiamo imboccato appena usciti dal cancello e lo percorriamo tutto andando a sinistra. Dopo un lungo e noioso tragitto...
Ma perché è noioso?
Non ti posso aiutare, ma stiamo percorrendo quella che possiamo definire come la strada più noiosa del cuore di Brescia.
Voglio proprio scoprire a quale via hai dato questo appellativo. Non saranno contenti gli abitanti di quella strada.
Pazienta un po', quando scoprirai dove ci troviamo vedrai che nessuno si lamenterà. Accidenti, mi sono perso anch'io, dov'è che eravamo rimasti?
Al termine della strada noiosa.
Ah sì, allora, quando termina il tratto noioso giriamo a sinistra alla prima strada che incontriamo, costeggiamo il muro di un palazzo e passiamo accanto ad un ingresso che ospita una delle sedi universitarie della città. Poco dopo troviamo un altro ingresso al quale si accede salendo dei gradini e entriamo in questo edificio.
Nel centro città non ci sono molte sedi universitarie. Ci hai anticipato un dettaglio prezioso. Hai deciso di aiutarci?
In realtà gli spazi utilizzati dagli Atenei cittadini sono numerosi, ma penso che non siano tutti noti. Sarebbe bello visitare le sedi universitarie. Scopriremo interessanti palazzi della città, ma questo non è il tema del percorso di oggi.
Va bene, forse un'altra volta ci porterai a fare il tour delle sedi universitarie. Ora siamo saliti su alcuni gradini per entrare in un edificio.
Esatto, e davanti ai nostri occhi appare uno spettacolo decisamente maestoso, ma non fornisco altri particolari, altrimenti sarebbe troppo facile capire dove ci troviamo. Mi limito ad aggiungere che nell'ampio spazio che si apre dinanzi a noi, in fondo a sinistra c'è una piccola stanza dove si trova un oggetto prezioso del 1400, lo avevamo già segnalato in un precedente itinerario.
Ci risiamo coi numeri 200, 2000, 1400 e 1940, potrei utilizzarli per giocarli al lotto.
Ora fai come credi, non entri in questo argomento altrimenti sbariamo il filo dei pensieri che come le briciole di Pollicino ci sta accompagnando tra le vie di Brescia.
Perciò cosa facciamo? Ci mangiamo le briciole? Giochiamo ai numeri al lotto o riprendiamo il cammino?
Allora direi che è meglio riprendere il cammino, usciamo dal luogo misterioso, proseguiamo girando a sinistra e vedremo subito una fontana che però è asciutta. Teniamo questa direzione fino a quando dopo un po' sulla nostra sinistra appariranno dei cilindri in pietra bianca ed altri che invece sono di due colori.
Cosa vuoi dire che sono di due colori?
Hai presente quando i bambini si divertono ad assemblare i mattoncini di plastica per realizzare delle costruzioni? In questo caso sono vere costruzioni di pietre e di mattoni. Non ti viene in mente qualcosa?
Ho diverse ipotesi, ma non vorrei scegliere proprio quella che più si allontana dalla verità, perché penso che siamo arrivati alla fine dell'itinerario di oggi. Non potresti darmi un aiuto?
Va bene, va bene. Allora, i cilindri in pietra e in cotto sono assemblati in verticale.
E vuoi dire che sono stati uniti per costruire delle torri?
Qualcosa di diametro più piccolo.
Allora delle colonne.
Esatto, e una delle colonne è tutta bianca, le altre sono bicolori.
Di colonne in città ce ne sono diverse, ma se mi parli di colonne bicolori, allora la scelta è più limitata.
Un ultimo aiuto. Sei davanti ad uno dei luoghi più belli e caratteristici della città. Ci ricorda che Brescia è tra le città più importanti del nord Italia per le sue testimonianze dell'epoca romana.
Ora non ci sono più dubbi, siamo arrivati davanti al Tempio Capitolino.
Esatto!
È certo che abbiamo fatto un giro proprio strano per arrivare davanti a questa bellissima testimonianza del passato.
Già, ma adesso ritorniamo sui nostri passi e vediamo di scoprire qual è stato il punto di partenza dell'itinerario di oggi. Ti ricordi che ti avevo annunciato degli itinerari all'esterno del ring?
Certo, ce li avevi annunciati un po' di tempo fa, ma non eravamo ancora usciti dagli abituali confini del centro città. Vuoi dire che in questo percorso ci siamo spinti all'esterno del centro di Brescia?
Siamo partiti da una pietra che era sotto i nostri piedi. L'origine di quella roccia risale a circa 200 milioni di anni fa, quando il nostro territorio, abbiamo detto, era coperto dal mare, dove affioravano delle isole simili alle attuali Bahamas.
Però ci hai detto che su queste isole del passato non c'erano i dinosauri.
Niente rettili giganti, ma altri esseri viventi ormai estinti. Li troviamo sotto i nostri piedi, cercando appunto nella roccia l'impronta di quella che appare come una conchiglia. Si tratta del fossile di un ammonite. Tra le rocce di Brescia è molto facile trovarle, soprattutto tra le pietre di Medolo, le pietre utilizzate per costruire ad esempio le torri e le mura del castello.
Perciò all'inizio del percorso eravamo sul Colle Cidneo?
Sì, ma proprio ai confini del ring cittadino.
Allora siamo partiti dalla zona orientale o da quella settentrionale di Brescia, dove le pendici del Colle Cidneo confinano con l'anello stradale che circonda la città. Ma dove l'abbiamo trovata esattamente questa ammonite? E dov'è la ringhiera dietro la quale si cela una preziosa risorsa per la città?
Ti ricordi che abbiamo giocato con i numeri? Prima ho parlato di 200 milioni di anni e poi di 2000 anni fa.
Certo, abbiamo collocato il fossile di ammonite a 200 milioni di anni fa, mentre i 2000 anni fa ci conducono all'epoca romana. Siamo passati vicino a qualche rudere di quest'epoca?
Allora, non all'inizio del percorso, però la risorsa preziosa della città di cui ti ho parlato E l'acqua ti ricorda qualcosa?
Se abbino l'acqua con Brixia mi viene subito da pensare all'acquedotto romano, però hai appena detto che non siamo passati vicino ai resti di 2000 anni fa.
È vero, ma siamo passati vicino ad una ringhiera che delimita uno spazio all'interno del quale c'è un serbatoio di acqua che fa parte dell'attuale acquedotto cittadino. Se segui a ritroso il percorso dell'acqua che lo alimenta, puoi giungere proprio ai resti dell'acquedotto romano.
Ah, ho capito. Se segui a ritroso il percorso dell'acqua, potrebbe voler dire che questo serbatoio si trova verso nord, visto che l'acqua potrebbe scendere dalle nostre montagne. Ma non ci sono resti dell'acquedotto romano anche in cima al colle Cidneo?
Sì, è vero. Prima dei tornanti che salgono in castello verso est, sotto quella che si chiama la porticola Sant'Eusebi. Ma noi abbiamo iniziato l'itinerario dalla zona settentrionale del castello, in via Turati, dalla quale si può entrare in un giardino da dove parte una strada che sale fino in castello.
Quindi il punto di partenza è a nord. Sto pensando a quale sia il giardino di via Turati, ma non mi viene in mente nulla. Non è una zona che frequento molto, aiutami tu.
Allora, è il giardino botanico della Montagnola, dove si trova la cosiddetta strada del soccorso che collega il giardino con il castello. Il giardino comprende anche il serbatoio della Montagnola, alimentato dall'acqua che arriva dalla fonte di Monpiano. Pensa che la Montagnola e la fonte di Monpiano, tra questi due punti, c'è un dislivello di pochi metri e questo dislivello è sufficiente per far correre l'acqua fino al serbatoio della Montagnola.
E se noi seguissimo a ritroso quest'acqua arriveremmo fino a Lumezzane, dove dovremmo trovare i resti dell'acquedotto romano di cui parlavi?
Allora, è vero che i romani avevano costruito il loro acquedotto che sfruttava le acque che provenivano dalla media Valtrompia, ma i resti più vicini alla città dell'acquedotto romano possiamo trovarli all'interno del giardino della fonte di Monpiano. Ogni anno organizziamo delle visite alla celebre fonte che si trova in via Fontane 48. Se ancora non conosci questo luogo di Brescia, ti suggerisco di approfittare di una prossima apertura. In primavera c'è sempre un sabato pomeriggio con eventi organizzati per le famiglie nell'ambito della manifestazione Scienza Viva nella Valle di Monpiano. E anche in giugno, quando proprio dalla fonte partono le passeggiate serali per andare a vedere le stelle nella Valle di Monpiano, una delle poche zone della città protette in parte dall'inquinamento luminoso. Ma anche in settembre, quando oltre al pubblico invitiamo anche gli insegnanti alla visita di via Fontane, perché durante l'anno scolastico alla fonte si organizzano le visite di istruzione per le classi guidate dai tecnici di A2A.
Ma quante belle iniziative! Una volta devo venirci anch'io, ma come faccio a conoscere le date e gli orari di apertura?
Beh, troverai queste date sul sito www.scienzagiovanissimi.it, dove si trovano anche le registrazioni delle nostre trasmissioni di Scienza per Tutti, quelle del sabato.
Benissimo, l'itinerario di oggi sui confini del Ring ci ha fatto scoprire una nuova meta da visitare. Possiamo utilizzare la metropolitana per raggiungere Monpiano?
Certamente, poi ti fai una passeggiata girando attorno al Parco Castelli e arrivi alla fonte di Monpiano.
Ma quante cose che si possono vedere nella nostra città. Loris, abbiamo quasi esaurito il nostro tempo, siamo ancora sul Ring e dobbiamo arrivare alla fine del nostro itinerario in fretta. Arriviamo in centro città dalla strada del soccorso? Adesso che ci penso però avevi detto che dovevamo scendere, perciò ritorniamo in via Turati e andiamo...
Beh, allora, ti ricordi l'ultima epoca raggiunta con la nostra macchina del tempo?
Eravamo arrivati nel quarto decennio del Novecento, poi avevi aggiunto che c'era la parte più noiosa del tragitto di oggi. Dove dobbiamo andare?
Allora, da via Turati entriamo in città.
Beh, certamente passando per Galleria Tito Speri, sotto il castello. Hai ragione, noiosa, là sotto al buio, ma nessuno se la prenderà per il giudizio negativo. Comunque, se voglio, posso prendere il bus per attraversarla.
Beh, certamente, così non ti respiri l'aria malsana del tunnel. Durante il periodo bellico, il tunnel era utilizzato invece come rifugio antiaereo. Ecco perché lo abbiamo associato agli anni 40 del secolo scorso.
E dopo essere sbucati su via Mazzini, dove siamo andati?
Abbiamo girato al primo angolo a sinistra e costeggiato il muro di un palazzo.
Quando esco dal tunnel la prima strada che trovo è via Musei, quindi ho preso il tratto orientale di via Musei girando a sinistra.
Esatto, abbiamo superato l'ingresso di una delle sedi dell'Università Cattolica, dove si trovano alcune aule e laboratori. Poco dopo troviamo i gradini, li saliamo ed entriamo in un edificio e davanti ai nostri occhi appare uno spettacolo decisamente maestoso.
Questo è facile, non può che essere la chiesa di Santa Maria della Carità.
Esatto. e nella piccola stanza che trovi sulla sinistra è esposto un oggetto prezioso del 1400, opera che abbiamo già segnalato in un precedente itinerario.
Beh, questo me lo ricordo, lo avevo indovinato anche nell'altro percorso, è il Polittico del Paroto.
Brava, ti ricordi bene. E dopo aver ammirato questa preziosa opera, usciamo dalla Chiesa della Carità e riprendiamo il nostro cammino lungo via Musei, sempre procedendo verso est.
Così incontriamo i cilindri in pietra bianca ed incotto di cui ci hai parlato. Avevo già immaginato che l'itinerario di oggi si concludesse al Capitolium. I cilindri sono le colonne del Tempio Romano che vediamo sulla sinistra, quando via Musei incrocia Piazza del Foro. Mi è rimasto però un dubbio quando hai parlato delle colonne bicolori e di quella tutta bianca. Forse avrò guardato distrattamente il Capitolium, ma quella bianca dove si trova?
Allora, è la prima che si vede sulla sinistra del Tempio, è l'unica colonna ritrovata integra ed emergeva dal terreno prima che iniziasse lo scavo, nel corso del quale durante l'Ottocento scoprirono i resti del Tempio Romano.
E vuoi dire che i resti del Tempio non sono sempre stati visibili?
No, erano sepolti dalla terra. La cosa curiosa è che della colonna bianca emergeva solo l'ultimo tratto, veniva usata come un originale tavolino all'aperto. Pensa che sorpresa, quando hanno iniziato a scavare hanno trovato sotto tutto quello che c'era. Naturalmente le colonne bicolori sono quelle ricostruite, la parte bianca è originale, mentre quella in cotto è servita per completare la parte mancante della colonna.
Oggi ci siamo fatti un bel giretto attorno al Colle Cidneo, ma non è stato facile capire da dove siamo partiti, e come al solito ci siamo avventurati in un bel viaggio nel tempo. E che viaggio, visto che siamo partiti da milioni di anni fa e siamo arrivati ai primi decenni del Novecento, passando dall'epoca romana. Ora possiamo parcheggiare la nostra macchina del tempo e aspettare il prossimo itinerario?
Allora, poiché la nostra macchina del tempo è alimentata dall'energia solare, troveremo sempre il modo di farla funzionare e di farci portare a Zonzo per Brescia ancora per tanto tempo. L'energia della nostra stella è garantita ancora per 5 miliardi di anni, ti bastano?
Speriamo di usare presto un'auto solare anche nella vita di tutti i giorni. Pensa che bello in città passeggiare senza dover respirare i gas di scarico. Chissà, forse questi itinerari nel cuore di Brescia si potranno fare anche in futuro, visto che il museo a cielo aperto di Brescia sarà sempre tutelato. Intanto noi confidiamo nelle nuove idee che ti verranno in mente, dandoci appuntamento alle prossime puntate di Brescia Museo a cielo aperto. Ci rivediamo domenica prossima, Loris.
Arrivederci a tutti, a domenica prossima.